Valmora presenta Sete di tennis con Federico Ferrero.
Ciao, io sono Federico Ferrero. In questa puntata di Sete di tennis risponderò ad alcune delle tante domande che mi avete mandato. Siccome sono parecchie, le ho raggruppate un po' per argomenti. Cominciamo. Iniziamo con la domanda di Francesco Ferdico, credo sia Parossito, non me lo auguro, altrimenti chiedo venia. Chiede: che parere ho e se mi convince Vincenzo Santopadre come coach di Vanasce? Beh, allora, la premessa è che si chiama Luca Vanasce e non Asche o Asche o altre cose, e la conferma ce l'ha avuta proprio da Fabio Colangelo, che l'ha incontrato in questi giorni nella trasferta nel Medio Oriente, e gliel'ha proprio chiesto: ma tu come diavolo ti chiami? E lui gli ha risposto: Vanasce. Quindi una specie di riproduzione del nome della società di Vanna Marchi, che probabilmente ricorderete per quell'inchiesta di Striscia la Notizia e il susseguente processo penale. Asche. Lui è di papà italiano, di mamma belga, è nato in Belgio, però è cresciuto fino a 12 anni a Aix-en-Provence, la Provenza è uno dei miei posti del cuore, peraltro, e poi si è trasferito a Parigi e, insomma, è francese di cultura e di crescita anche tennistica. Io non ho alcun dubbio su Vincenzo Santopadre, semmai ce li ho su Luca Vanasce, perché è vero che è un ragazzo del 2004, è vero che quest'anno ha giocato bene in Australia, tra l'altro ha battuto Lorenzo Musetti, ha fatto il suo primo terzo turno in un torneo dello Slam, l'anno scorso ha vinto il Challenger a Sanremo. È un buon giocatore, muove bene la palla, è intelligente, però è molto rapido, però il problema è che è un Baez, uno Schwartzman, dal punto di vista non tanto del gioco quanto della struttura fisica, quindi in un mondo di corazzieri dipende che aspettative si hanno, ecco, anche questo credo che sia importante. Non si può pretendere che tutti diventino top ten. Io mi stupirei molto se Luca Vanasce avesse quel tipo di carriera, però mi è piaciuto quello che ha detto Santopadre, passando soprattutto da un giocatore come Berrettini a uno come Luca Vanasce, no? Che è un po' il suo opposto. Ciò che gli è piaciuta la sfida, e non credo sia stata una scommessa al buio, quindi di margine sicuramente ce n'è, intorno alla 70ª posizione mondiale. Temo che farà fatica a battere quelli che gli prendono il gioco in mano e che hanno un ritmo troppo superiore al suo, e non sono pochi nel tennis di oggi. Staremo a vedere. Antonio, che però mi ha lasciato soltanto il nome, quindi lo chiamerò Antonio, mi chiede che cosa ne penso di quello che è successo a Rublev a Dubai. Allora, per i pochi che non lo sapessero, cosa è successo a Dubai? Che nella semifinale tra Bublik e Rublev, sul finale del terzo set, dopo aver perso un punto probabilmente per un errore di un giudice di linea, Rublev è andato a tanto così dalla sua faccia a dirgli che la palla era fuori, e poi, a quanto pare, tornandosene verso la panchina, in russo gli ha dato del bip bip. L'ha insultato, insomma. Non posso dire che cosa ha detto, ma potete immaginare che insulto possa essere. Diciamo che gli ha dato dell'idiota, ma molto peggio. Cosa è successo? Che un giudice di linea, non quello che è stato insultato, ma un altro che era lì vicino, di madrelingua russa, è andato a riferire al giudice di sedia quello che Rublev ha detto. La giudice di sedia ha chiamato il supervisor, Herfel, e dopo un conciliabolo Rublev è stato squalificato. Ora, che cosa io ne pensi è irrilevante. Ho letto però molte opinioni imprecise, nel senso che durante una partita un giudice di linea è un ufficiale di gara, quindi non solo non è che abbia fatto la spia, deve andare a riferire circostanze che il regolamento prevede come rilevanti, e un insulto, una minaccia, ricordate Serena Williams agli US Open, te la faccio ingoiare questa pallina, e vanno riferite, cioè ha fatto il suo dovere, e non credo che sia piacevole per un ragazzo che è lì magari volontario, a parte che era un uomo, non era un ragazzino, andare a inimicarsi un campione che peraltro, sì, è vero, ha dei problemi di gestione della rabbia, ma è quasi sempre autoriferita, ecco, per una cosa del genere. è stato un episodio grave. Bublik avrebbe voluto continuare la partita, ma non stava a lui decidere. Secondo il regolamento il match era finito. E appunto ci sono alcune cose che sono sbagliate. Per esempio, chi dice no, ma bisognava andare a risentire l'audio. A parte il fatto che secondo me non si sente la parolaccia, perché probabilmente lui la dice in russo tornando verso la panchina, quindi non è stata catturata dal microfono. Ma poi il regolamento non lo prevede, andrebbe cambiata la regola. Non si può andare a fare il VAR audio nel tennis, non si può. Dopodiché, io capisco la frustrazione di un giocatore che ha finito i challenge, ma li ha finiti perché se li è spesi male, e magari non so se l'avrebbe chiamato su un punto così importante, perché si tratta di interrompere il gioco e di rischiare di perdere il punto. Quando c'è Hawkeye ormai c'è un po' dappertutto, ma la chiamata non è sempre automatica, come succede a Dubai, quindi ci sono ancora i giudici di linea. La situazione è particolarmente stressante per i giocatori, perché sanno che c'è una tecnologia che li potrebbe salvare in qualche caso, ma appunto è richiedibile solo manualmente e quindi si è ancora soggetti agli errori arbitrali. Quello che ha detto Bublik dopo la partita mi sembra comprensibile ma non condivisibile, nel senso che è vero che i giocatori sono necessari e i giudici di linea no, è vero che in certe situazioni non ci si rende conto di quanto si possa essere stressati, di quanto un errore terzo possa rovinare una partita, un torneo, la difesa di un titolo e quindi con relativi punti, soldi, eccetera, è tutto vero. C'è molta facilità da parte del pubblico a giudicare, ma non ci si comporta così, non bisogna essere maleducati, è verissimo, è altrettanto vero che la pressione può portare anche a episodi del genere. Però quando succede c'è un regolamento che è stato fatto proprio perché il tennis è un certo tipo di sport e non è l'MMA, e quindi si viene squalificati, si dovrebbe essere sempre squalificati. Che poi sia successo altre volte, io stesso ho assistito personalmente ad un episodio in cui un giocatore ha detto esattamente le stesse parole che avrebbe detto Rublev al giudice di sedia e non è successo nulla, neanche un warning. Quindi questo non va bene, ma appunto non è un esimente, non si può dire sì però l'ha fatto anche quell'altro e non è stato squalificato neanche se beccato warning. È male per chi ha gestito in maniera non corretta quella situazione. Un'ultima cosa, non ha senso dire no, ma è la mia parola contro la tua, perché appunto un ufficiale di gara ha un tasso di credibilità da regolamento maggiore rispetto a quello del giocatore, perché altrimenti sarebbe come se per strada la polizia municipale ci fermasse e ci dicesse le facciamo la multa perché lei non ha dato la precedenza, e io potessi rispondere no, non è vero, e quindi uno a uno, palla al centro e me ne vado senza multa. No, si presuppone la buona fede, poi questo ovviamente non la certifica al 100%. Io però non ho motivo di pensare francamente che appunto un giudice di linea possa aver fatto una roba del genere così per rendersi protagonista. Certo, le conseguenze sono pesanti, ci sono delle scusanti, delle attenuanti se vogliamo, però io tendo a credere che Rublev abbia veramente insultato il giudice di linea in un momento di debolezza, di ansia, di stress, che peraltro per lui sono abbastanza comuni, e quindi ne paga le conseguenze. Angelo Olori mi chiede quali siano le modalità di convocazione per il torneo olimpico, perché spesso legge e sente confusione. Ebbene, qui è abbastanza semplice. Allora, nel torneo olimpico si possono convocare 12 atleti, parlo di tennis ovviamente, al massimo per ogni comitato nazionale. Contano le classifiche del 10 giugno. E allora, parliamo del singolare. Il tabellone è a 64, ci sono 56 accessi diretti. 4 al massimo per ciascun comitato olimpico nazionale. Poi è vero che ci sono dei posti che vengono lasciati vacanti dall'ITF, per esempio per i vincitori finalisti degli Asian Games, oppure per eventuali posti dei vincitori del 2020, che poi è stato il 21, o Slam, però Bencic non giocherà per esempio perché ha altro da fare essendo in maternità, e Zverev non ha problemi di qualificazione. Qual è il punto? Perché penso che la domanda sottendesse questo. Cosa succede quando un giocatore, per esempio, ha la possibilità di essere convocato perché, per esempio, ha vinto i Pan Am Games come Facundo Diaz Acosta, però non è tra i primi quattro in classifica in Argentina? Non entra, perché il regolamento prevede che ci possa essere un massimo di 4 atleti della stessa nazione, proprio per dare la massima rappresentanza possibile in un torneo che appunto, a differenza di quelli del circuito o degli slam, è un torneo olimpico. Quindi è un torneo particolare con accesso particolare. ho sentito dire a Sinner e Alcaraz che per loro vale anche più di uno slam, o comunque che è un obiettivo principale. Io posso capirlo, non sono sicurissimo che sia vero, è anche, diciamo, vero che entrambi si sono tolti il problema di aver vinto almeno uno slam, quindi penso che forse intendessero sacrificare uno slam, nella prospettiva di vincerne parecchi, per un oro olimpico. Allora questo, può starci, però nella storia del tennis non ho praticamente mai sentito atleti, affermare che tra uno slam e il torneo olimpico preferirebbero il secondo. Biagio Rizzo mi fa una domanda semplice, mi chiede se l'Arabia Saudita vuole mangiarsi il tennis. Beh, allora io non so quanto appetito abbia, sicuramente questo PIF, questo Public Investment Fund, è il fondo sovrano saudita e governato poi di fatto da Mohammed bin Salman, e di investimenti nello sport ne sta facendo tanti, ha comprato Newcastle, ha ricoperto di soldi i giocatori per andare a giocare il loro campionato, l'ultimo Cristiano Ronaldo, e ha firmato questa partnership con l'ATP, che prevede, allora io ho letto il comunicato stampa, però diciamo che sta molto sulle generali, cioè dice che collaborerà, tradotto, finanzierà tornei come India Wells, Miami, Madrid, Pechino, le Next Gen che sono ormai a Jeddah fino al 2027, e darà il nome ufficiale alla classifica ATP che diventerà PIF ATP Ranking. Ora, allora, pecunia non olet, e quindi si potrebbe anche chiudere così il discorso, nel senso c'è un finanziatore, c'è un ente privato che riceve il finanziamento, si stringe un accordo e va bene così. In realtà, bisogna un po' capire che cosa si intende con collaborazione. Poi, andando un po' tra le righe del comunicato, si legge che questo finanziamento dovrebbe servire per progetti che riguardino l'inclusività, la sostenibilità, i giovani talenti, la tecnologia, e quindi io mi aspetto che vengano poi declinati concretamente, cioè che cosa si farà per sostenere tutti questi valori. Ora, io però una cosa la devo dire, che a me rimane sempre l'ombra del dubbio quando è coinvolto un governo che, dal punto di vista del rispetto delle libertà, per come le intendiamo noi occidentali, dei diritti civili, diciamo pure che sta facendo dei passi avanti, ma perché è partito in maniera parecchio arretrata. Questo è indubitabile. Dopodiché io penso che ci sia anche una questione non tanto e non solo, morale, ma anche tennisticamente culturale, cioè questo è il primo passo per portare un grande torneo, visto che le disponibilità economiche sono infinite, dai sauditi. Se è così, io per quanto conto, cioè nulla, non sarei molto d'accordo, anzi non sarei per nulla d'accordo, nel senso che un 1000 giocato lì, sarebbe, un torneo in cui manca retroterra culturale. Poi sì, va bene, ci sono più praticanti, si costruiranno nuovi campi, ci sono accademie, va bene, però insomma, è molto molto immaturo quel territorio per ospitare un grandissimo torneo, contando che nel tennis ci sono nazioni che hanno fatto la storia, della nostra disciplina, e che non ce l'hanno un mille, ecco, insomma. La Repubblica Ceca, per esempio, quanti campioni sono nati lì? E un super torneo non ce l'hanno, ma è uno dei tantissimi esempi. Il problema ovviamente è economico. A Praga non c'è il petrolio, però io credo che il tennis faccia bene a sviluppare il suo business, però sempre cercando di salvaguardare la natura, il cuore, l'animo della propria disciplina, che è la base di praticanti e di appassionati. L'ultima domanda di oggi me l'hanno fatta in due in realtà, Leonardo Marsili e Francesco, detto Cesco. Le metto insieme. Visto il grande momento di difficoltà di Musetti, in parte anche di Sonego, pensi che il momento d'oro di Sinner abbia avuto un impatto negativo su di loro, da parte di media e tifosi a livello di pressione, e poi l'involuzione di Musetti, o forse erano troppo alte le aspettative su di lui? Allora, no, io sulla prima domanda direi di no, nel senso che secondo me non c'è un problema di rendimento che scende perché un tuo connazionale ti ha sorpassato, perché questa comunque è una consapevolezza che avevano tutti. Non è che Berrettini, Sonego non sapessero che Sinner li avrebbe raggiunti e superati come risultati, perché le qualità sono sotto gli occhi di tutti. Io mi ricordo ancora adesso quando ricevetti anni e anni fa un messaggino da parte di Thomas Fabiano, il professionista italiano che si è ritirato qualche tempo fa, che adesso ha aperto un centro padel nella sua città. Si stava allenando nella stessa accademia di Sinner e mi scrisse: "Questo fa i buchi per terra." E Thomas, insomma, è sempre stato un professionista molto, molto accorto anche nei giudizi, e non era di quelli che vedeva giocare qualcuno e subito gridava al miracolo. Anzi, gli ho sentito dare dei giudizi piuttosto severi su giocatori anche che io ritenevo piuttosto forti. Di uno che non citerò, mi disse: "Questo senza servizio è un terza categoria." Vabbè. Comunque, al di là di questo, ne approfitto per salutare Thomas, che è sempre stato un ragazzo molto simpatico e molto stimolante, nella chiacchiera tennistica. Io penso che ci sia più un effetto emulazione e di pungolo, di stimolo, cioè ce l'ha fatta lui. Non dico che significa che ce la posso fare anch'io, però voglio dare ancora di più se già non l'ho fatto per provare quantomeno a stargli a ruota. Ecco, questo è un po' anche quello che succede, tra l'altro, negli altri paesi che vengono trainati da un super campione. Per quanto riguarda più strettamente il discorso di Musetti, indubbiamente c'è una difficoltà che secondo me è un poligono con molte facce, con molti lati, ecco, perché il poligono è piatto. E sono problemi in campo, problemi di fiducia che non c'è più e ti porta a fare scelte sbagliate nei momenti topici. Lui ha degli scampoli di match in cui gioca bene, ma non riesce quasi mai a giocare bene tutta una partita. Ci sono evidentemente delle questioni personali che lo stanno occupando. Non so se in positivo o in negativo diventerà padre tra poco tempo. È comunque un'esperienza che ti cambia la vita e lui la sta vivendo non come chiunque di noi o quasi lo farebbe, cioè con una vita regolare, molto spesso in casa, ma sempre in giro per il mondo a giocarsi punti, soldi, carriera, eccetera. Quindi, ed è giovane, perché vabbè, noi siamo abituati a considerarci giovani in Italia fino a 40 anni, però diciamo che avere un figlio intorno ai 20 è un'età comunque verde, anche se fosse successo negli anni 60 o 70. Io credo che il percorso di recupero del miglior tennis di Musetti non sarà brevissimo. Lui, come saprete, ha aggiunto a Simone Trattarini, Corrado Barazzutti da qualche mese. Però credo anche che nel contempo ci sia stata un po' di distorsione della prospettiva da parte di alcuni, sia tra il pubblico, degli appassionati, sia tra quelli che si occupano di tennis. Cioè il bel gioco, che comunque gli ha garantito l'ingresso tra i primi 20 del mondo, quindi stiamo sempre parlando di un giocatore di valore assoluto, non significa automaticamente il gran risultato. Innamorarsi del bel gioco non significa puntare per forza sul tipo di tennis che ti garantisce più risultati. Musetti ha quel tipo di tennis e non è che tu glielo possa stravolgere. Purtroppo, quando le cose vanno male, il talento diventa anche qualcosa che va contro di te, perché ti fidi molto della tua mano, fai due passi indietro, come succede a lui, e insomma, giochicchi. Rispetto a quello che potresti fare, a volte riesce a portare a casa la partita, ma quando sale il livello non più. Poi, insomma, quella fascia di tennisti che è così competitiva che basta che ci sia un minimo calo, che l'altro lo percepisce, c'è una consapevolezza collettiva sul fatto che c'è un giocatore in difficoltà, e quindi questi problemi si acuiscono e si perdono partite che in altri frangenti si sarebbero vinte. Diciamo che se ci si aspetta da Musetti una carriera alla Sinner, secondo me l'errore sta appunto nella premessa. Io credo che Musetti possa avere una splendida carriera fatta anche di exploit, perché comunque un giocatore che si esalta in certe circostanze importanti, stadio, grande, avversario di nome, perché la sfida tecnica la può cogliere e comunque è un ottimo atleta. Però io non penso che sia un giocatore di quelli che si possano iscrivere agli slam pensando di vincerli. Ecco, secondo me, e ci sono parecchie categorie dal numero 1 al numero 20 in cui ci si può assestare. Io credo che Musetti sia più per la seconda metà, che comunque, ricordiamoci, sarebbe Sinner a parte e Berrettini, e poi c'è stato anche l'Exploit 2019, per carità, di Fabio Fognini. Stiamo comunque parlando dei massimi storici raggiunti dal tennis italiano. Va bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Io avrei voluto rispondere a più domande, ma le ho conservate tutte. Voi continuate a scrivermi, ovviamente potete farlo su Spotify oppure cercandomi su X, su Facebook, anche su Instagram se volete. E qualcuno mi ha detto sì, però risponde a più domande così le smaltisci più in fretta. Sì, il problema è che quando mi si fanno domande aperte, non secondo te è giusto o sbagliato, sì no, a me piace anche provare ad argomentare, quindi la domanda aperta si presta a una risposta anche un pochino più ampia e il tempo del podcast è limitato e quindi questo è quello che finora riesco a fare. Comunque non ne perderò nessuna e torneremo la prossima settimana magari o tra due a rispondere alle vostre domande, in dipendenza anche un po' di quello che succede in Young Wells tra qualche giorno. A presto, ciao!